Fratello Giuseppe, sai, molti fratelli ci scrivono con un po' di dolore nel cuore, dicono: vorrei fare molto di più per il Signore, perché Gesù non mi usa di più? Quando mi userà di più? Io sono pronto, vorrei, però sembra che le prove non finiscono mai, sembra che la scuola non finisce mai, che abbiamo tanto da imparare, e si chiedono: ma forse non c'è una chiamata per me? Cosa dovrebbero fare per essere più usati per il Signore?
Beh, in effetti, pregavo proprio su questo, come tu sai, abbiamo parlato di questo. E il Signore mi ha dato alcune scritture, un piccolo messaggio, qui c'ho qualche appunto, qui se mi aiuti con le scritture possiamo dare un messaggio ai fratelli.
Sì, certo.
Tutti abbiamo bisogno di,
Amen.
Di essere fedeli e più fedeli. Infatti ho chiamato questo piccolo messaggio fedeltà durante le prove. Allora, ti ho dato qualche scrittura lì, gentilmente mi leggeresti la prima, Esodo capitolo 2.
Esodo capitolo 2, verso 15. Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè, ma Mosè fuggì dalla presenza del faraone e si fermò nel paese di Madian e si mise seduto presso un pozzo. Esodo 2, 15. Per chi non conosce la storia, perché Mosè fuggì dalla presenza del faraone? Cosa succede?
È successo che Mosè era principe d'Egitto e destinato a una carriera bellissima, grandissima, potente. Era ufficialmente figlio della figlia di Faraone. Però succede che Mosè scopre che lui era ebreo e allora si dà da fare per gli ebrei, però nella sua foga uccide un egiziano e non era il piano di Dio. E Mosè non doveva liberare gli ebrei uccidendo egiziani o facendo una rivolta violenta, niente affatto, ma doveva essere la mano di Dio, come appunto si verificò. Niente tranne che la mano di Dio, lo Spirito di Dio può liberarci, può aiutarci. E allora lo scoprono e Mosè, lo potete leggere la storia nel libro dell'Esodo naturalmente, subito all'inizio. Mosè fugge e si rifugia nel paese di Madian, lì rimane 40 anni a fare il pecoraio.
Quindi perde tutto?
Perde tutto, hanno fatto anche un grande film, 10 comandamenti, che lo raccomando a tutti. Ce l'abbiamo sulla radio?
Sì, ce l'abbiamo.
Ecco,
sì.
Potete scaricare la nostra radio. Insomma, chissà quante volte, guardando indietro, quando era principe d'Egitto, Mosè, che adesso era solo un piccolo pecoraio, per giunta esiliato, fuori legge, doveva guardarsi alle spalle che gli egiziani non lo scoprivano. Era solo un piccolo pecoraio, si sentiva deluso, chissà com'era frustrato, mentre invece avrebbe potuto essere chissà cosa, ma dopo aver tentato con tutte le sue forze era giunto al nulla, allo zero. Un pecoraio, guardate sui monti i pecorai con quattro pecore lì, cioè è un livello proprio il più basso. Infatti i pecorai in Egitto erano, dice la Bibbia, che erano un'abominazione, nessuno li stimava niente.
Erano disprezzati?
Sì, più disprezzati, un po' come oggi che il diavolo ci fa sentire a noi figli di Dio niente, nessuno, magari non è un diploma, una laurea altolocata. Ti sei mai sentito così? Un fallimento, che più cerchi di farcela, più fai un buco nell'acqua. Chi è che ci è passato? Io sì, e diverse volte. A volte mi sentivo nulla, a volte ero nulla. In ogni caso, adesso ho imparato che guardando Gesù siamo tutto. Insomma, tu ti senti a volte che avresti in te i mezzi per avere successo, avresti tutto per farcela, ma niente, tenti, non ci riesci. E allora vai in qualche Madian, come Mosè, a fare il lavoro il più umile che trovi, quello che capita. Mosè pascolava le pecore e a volte uno si chiede: perché Dio mi tratta così? Perché Dio non interviene? Perché Dio non fa qualcosa? Eppure Dio può fare tutto, perché non fa qualcosa? Io se fossi Dio mi aiuterei. Guarda, andiamo a Getsemani, Gesù, Marco 14, 36, Gesù diceva: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile. Dio può fare ogni cosa. Mm-hmm. E certo che Dio può toglierci da qualunque difficoltà e nulla è impossibile per Lui. Però a volte la cosa giusta, migliore per noi, non è che Lui ci sottragga necessariamente alla prova, ma Dio permette che portiamo la croce fino in fondo, fino al prossimo Calvario, con la prossima cima, con la prossima vittoria, e questo è lo scopo di Dio. Lui deve insegnarci, Lui vuole farci crescere, Dio desidera che diventiamo dei leader, siamo in combattimento, una cosa preziosa in un esercito sono gli ufficiali buoni che guidano la battaglia, guidano i soldati e fanno vincere la battaglia e alla fine la guerra, seguendo il grande capo, capitano, che è Gesù Cristo.
Quindi in un certo senso Dio è più interessato non tanto ai nostri successi, ma piuttosto a sviluppare il nostro carattere per formarci nella sua immagine, diventare come Lui.
Diventare come Lui. Giovanni 20:21 dice: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Il Signore ci manda, cerchiamo di capire questo, fratellini, ci manda come tanti piccoli Gesù. Ognuno di noi è un Gesù. Ora cerchiamo di non essere un Gesù poltrone, Gesù tra virgolette, poltrone, religioso, come quei giudei che Gesù trovò quando venne 2000 anni fa, trovò un popolo giudaico che se la passava tutto il giorno a fare niente. Non andava in giro come le profezie dicevano nel Vecchio Testamento, sarete la luce del mondo, Vecchio Testamento, e invece no. Non gli interessava niente del resto del mondo, ma che vadano all'inferno. Quindi, e allora Dio dovette mandare Gesù a svegliare Israele, grazie a Dio che sufficienti persone si sono svegliate, i discepoli, gli apostoli, la prima chiesa, e attraverso quella prima chiesa che si è svegliata e Gesù le ha seguito, hanno vinto il mondo. Ci sono voluti 2 secoli e mezzo. E hanno vinto il mondo. E ci sono voluti 2000 anni adesso per perderlo di nuovo, perché la Chiesa è tornata nella prigione delle quattro mura, la prigione delle religioni, quando Gesù è venuto per renderci liberi ed essere dei piccoli Gesù.
Amen.
Infatti anche possiamo essere dei piccoli Gesù Cristo, perché abbiamo Gesù nel cuore, il Cristo nel nostro cuore vince le anime. Il nostro incarico non è vincere anime, è quello incarico dello Spirito Santo. E allora qui vediamo il Signore, il Padre, che amava suo figlio, Gesù. Ma la cosa giusta e migliore per il figlio è che Dio gli ha riservato il Calvario, gli ha riservato una croce, una morte, una sofferenza. Eppure Dio amava suo figlio Gesù. Però anche se Gesù tra le lacrime disperato ha pregato allontana questa coppa da me, il Padre non ha potuto, perché amava più noi che il Gesù della carne. Va bene? Il Gesù della carne che pregava non ce la faccio. E però Dio amava più noi che non che il Gesù, Gesù figlio dell'uomo, sopravvivesse, come si dice oggi, nella prosperità, nella supergrazia. No, niente. Dio ha amato noi. E allora, permesso che morisse in croce, Dio ci ama. Ma la cosa giusta e migliore per noi, anche se Dio ci ama, non è necessariamente di evitare una tribolazione, un calvario, un problema, ma di attraversarlo, di imparare a vincerlo e non scappare davanti al diavolo come Giuda. Non si scappa, si muore. Negli eserciti del mondo, se uno è in campo di battaglia, quando l'ufficiale fischia nel fischietto e tutti ed è il momento di saltare fuori dalla trincea, andare all'attacco, chi torna indietro gli sparano alle spalle, perché uno che scappa fa scappare tutti. Come nella Prima Guerra Mondiale, che i francesi decimarono dei battaglioni di soldati che erano scappati davanti al fuoco nemico, il fuoco tedesco, Prima Guerra Mondiale. E allora gli ufficiali francesi fecero un processo e decisero di decimare i soldati che scapparono. E uno ogni 10, appunto decimazione, vennero fucilati. Questo nel mondo. Noi siamo la Chiesa. Siamo, o vogliamo essere, la sposa di Cristo. Non possiamo scappare davanti alle mitragliatrici tedesche, come i francesi fecero. Nel nostro caso, le mitragliatrici dello spirito del diavolo. Non si scappa. E se Calvario deve essere crocifissione e morte, e sia. Ma io non mi piegherò a te, Satana. E poi dove scappi? Dove scappi? Scappi da una morte per Cristo per andare a morire per il mondo, di vecchiaia. E che cos'è concluso? Dio non sta cercando, come dicono i falsi profeti, di farci evitare la tribolazione perché ci ama. Ma Dio amava Gesù, ma non gli ha fatto evitare la sua tribolazione, la sua morte, la sua tortura. Neanche l'apostolo Pietro, neanche Paolo, nessun apostolo Dio gli ha fatto evitare la morte. Nessuno. E perché non li ama? Dov'era la supergrazia, dicono i falsi profeti? Non c'era. C'era un'altra grazia, la grazia di affrontare e vincere il diavolo e le nostre paure. Il primo nemico che devi combattere nella guerra dello spirito non è il diavolo. Angela, cos'è?
Noi stessi.
La nostra paura. Prima di vincere il diavolo devi vincere la tua paura del diavolo.
Sì, e i tuoi idoli, i tuoi desideri sbagliati, e la tua mancanza di cuore pieno. Tante cose dobbiamo vincere. Infatti credo che questo è il motivo che a volte sembra che la scuola non finisce mai. Prove dopo prove dopo prove e ti senti sfinito, ti senti come se, ma cosa vuole Dio da me? È perché sta cercando di cambiare il nostro cuore, di formare il nostro carattere, di insegnarci ad abbandonare il mezzo cuore che tutti abbiamo dentro di noi e dare tutto noi stessi a Gesù. È quello che ci vuole insegnare. Credo che al Signore non gli interessa tanto le cose che realizziamo in questa vita. Ho ottenuto questo nella vita, è quello, guarda i soldi, guarda la carriera, guarda le diplome. Al Signore non interessa niente, interessa quello che batte nel mio petto. Appartiene a lui o no? È tutto suo o no?
Abbandonare il cammino con Gesù per un diploma? E quel diploma è la croce del diavolo. Devi fare soldi, devi fare una posizione, devi comprarti una casa e quando finalmente hai raggiunto queste cose, ciao! Arriva il becchino.
Sì.
Ieri qui, no ieri, l'altro giorno c'è stato un funerale qui in città, c'è una fila di macchine che lampeggianti accesi, c'era una cinquantina di macchine che passavano. Ma quanti di noi, di quelli che non sono disposti a vivere per Gesù e se necessario morire per Lui, che adesso è una tribolazione, ci sarà anche quello. Tribolazione che tanti nostri fratelli già la stanno passando in Iran, in Pakistan, in Bangladesh, in tante nazioni dove specialmente gli islamici li perseguono, arriverà in tutto il mondo. Tutto il mondo. Non è che Dio permette la chiesa dei nostri fratelli in Iran. Stavo guardando dei video sulla persecuzione dei cristiani in Iran, dove le donne cristiane che vengono scoperte, mettono in prigione, immediatamente vengono violentate. E questa è una cosa sacra per il Corano. Devi violentare le donne che tu catturi. Sono le tue schiave sessuali e questa è la mentalità del Corano. E poi le torturano. E poi se non tradiscono, non rivelano dove è il resto della Chiesa, li tengono in prigione, isolamento, questo e quell'altro. Se non hai una comunione con Gesù, come fai a superare queste cose? Adesso in Iran, in Pakistan, in Afghanistan, ma sarà in tutto il mondo quando viene qualcuno peggio dell'Islam, che è l'anticristo, che loro chiamano il Mahdi, il loro salvatore, e per noi invece diciamo quello sarà l'anticristo. E allora certo che Dio ci ama, ma la cosa giusta e migliore per noi non è necessariamente di evitare una tribolazione, ma di
vincerla,
attraversarla. Sì, la grazia di Dio non ha sottratto la tribolazione a Gesù. Non l'ha sottratta a Paolo, non a Pietro, non agli apostoli. non ha tolto la tribolazione ad Abramo di che doveva la sua tribolazione è stata di offrire Isacco. Ma in tutto il Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, ma il Signore non è qui per insegnarci a scappare. Vediamo chi è il più grande, più veloce, codardo qui, che riesce a scappare più veloce di tutti. Dove scappi? Dove scappi? E così muoio di vecchiaia. Bravo, che furbo che sei. Bravo. Tu tradisci la tua chiamata in Cristo perché almeno muori di vecchiaia e ti godi un po' di pensione. Meno vai all'ospedale, ti mettono i tubini di qua, i tubini di là, il tubo per respirare, il tubo di... eccetera. Ma fammi morire con gli stivali indossati sul campo di battaglia.
Amen.
Alleluia.
Amen. Amen. Grazie, Gesù.
In ogni guerra vi sono le cosiddette ritirate strategici. Si fanno barzellette sui carri armati italiani che dicono che l'Italia, la barzelletta dice che l'Italia ha perso la Seconda Guerra Mondiale perché c'era un errore meccanico ai carri armati.
Ah sì?
Sì, sì.
Errore meccanico.
Dicono che l'Italia non ha perso la guerra, ma l'ha persa perché c'era un errore meccanico al cambio.
Oh, no.
Il cambio dei carri armati. Che avevano fatto... avevano i cambi nei carri armati, era una marcia avanti e cinque retromarce. E per questo che ha perso la guerra. Questa è la barzelletta. Cerchiamo di non essere così.
Sì.
In realtà in Italia sono stati anche dei soldati valorosi, tra i più valorosi del mondo. Cioè loro, c'erano questi soldati che andavano sott'acqua con dei siluri guidati, che si potevano guidare questi siluri, e li portavano, andavano sott'acqua dove c'erano le navi inglesi nel Mediterraneo e le affondavano. Tanto che gli inglesi hanno dovuto traslocare tutta la flotta dall'Egitto, mandarla dalle parti dove che sono andati. E Cipro, quelle zone là, che gli italiani gliele affondavano. Cioè, grandi eroi, grandi eroi.
Yeah, no, if they actually put their mind to it, they can actually make some of the best things in the world. It's true. Like, I think it's called the Decima Mass. I think that's what it was called, the group.
The Decima Mass,
yeah.
Sì.
This group, they were like the best in World War II, I think.
Allora, chi traduce qua?
Oh, tu traduci. You.
So the Decima Mass was one of the best groups in World War II for water.
Il gruppo, gli arditi della Decima Mass erano dei migliori del mondo.
They came up, you know, the often the harbors had nets, so the submarines couldn't go.
Sì, c'erano le navi, erano Alessandria d'Egitto, mi pare. C'erano come delle reti che i nemici, le navi nemici non potevano entrare, c'era una rete che di avvertimento.
So they came up with a speedboat that would go over the net and it would go and blow up a ship on top of it.
Hanno inventato anche dei motoscafi che saltavano sopra le reti
and it would go blow up the ships.
E andavano e bombardavano le navi inglesi.
And it was very bad for the English because they blew up a lot of ships.
E danneggiato tantissime navi, era una cosa problema per le navi inglesi.
And after they got disbanded, a lot of them went to America. Well, some of them went to America and taught the Americans how to do those kinds of
things. A lot of who?
The Dutch Mamas. They disbanded and some of them went to
America. E alla fine della guerra gli americani hanno preso questi molti dalla Decima Mass e li hanno portati in America per insegnare agli americani come fare queste
exactly.
cose. Grazie.
And what he said is when the Italians put their mind to it, they can be the best.
Who said?
I did.
Dice John che quando gli italiani gli mettono l'ingegno e sono molto in gamba. Va bene. Avete capito che tipo di documentario ai nostri bambini gli piace guardare? Eh?
Lezione di storia.
Gloria al Signore. Allora, il punto è che il Signore non è nel business di farci risparmiare, evitare le tribolazioni, le battaglie col diavolo. Non vinci mai una guerra scappando. Per quale motivo Dio dovrebbe rapirci prima della tribolazione? Perché sennò il diavolo ci riempie di botte. Ma stiamo scherzando. Scusa, si muore lottando, ma non si scappa come codardi. Va bene, e la grande tribolazione la attraversiamo e la vinceremo. Molti di noi la vinceranno come Gesù. Com'è che ha vinto Gesù?
Sulle ginocchia, in Getsemani.
Morendo. In croce.
Sì.
Romani 8 dice, noi siamo più che vincitori attraverso colui che ci ha amato. Come si fa a essere più che vincitori? cioè uno che vince e arriva a rapimento rapito per la vinta della rivoluzione è un vincitore. Ma come si fa a essere più vincitore di così? Dando la vita per Gesù, sull'esempio di Gesù e degli apostoli. Infatti ho sentito storie di martiri che a tutti i costi non volevano essere liberati. No, io ho l'onore di essere martirizzato. Non volevano scappare, insomma. Mm-hmm. Insomma, a volte è giusto nascondersi, lo ha fatto anche Gesù. Angelina, dovreste avere Giovanni 8, lì 59, se non mi sbaglio.
Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Giovanni 8, 59.
Ecco, ci sono dei cristiani che si lamentano perché, per esempio, noi siamo andati in Sud America, siamo venuti qua, perché Gesù ci ha detto che era il nostro rifugio per il tempo della fine. E questi cristiani, questi religiosi, dicono, ma voi che fate? Avete abbandonato le pecore? No, pecore qui ce ne sono più che in Italia. Inoltre, il Signore ha benedetto e moltiplicato da quando siamo qui il nostro raggiungimento. Il Signore ha benedetto il nostro messaggio misericordiosamente, che adesso il nostro messaggio alla radio raggiunge 127 nazioni. Abbiamo fratelli in 127 nazioni, raggiungiamo tutto il mondo con internet, però abbiamo fratelli che corrispondono in 127 nazioni. Quindi non è vero che noi qui stiamo evangelizzando di meno, una bugia del diavolo. Va bene, questi fratelli farebbero meglio non criticare così tanto e guardarsi loro allo specchio. Ma c'è il momento, come faceva anche Gesù, rileggerla. Loro presero delle pietre?
Allora presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
E Gesù era un codardo che si nascondeva?
No, non era codardo.
Queste sono critiche che non sono giuste. Anche Gesù a volte, e questo è ripetuto nei Vangeli, di tanto in tanto si nascondeva. Aveva paura? No, semplicemente non era il suo momento di morire, semplicemente.
Amen.
Va bene, quindi neanche farsi arrestare. Dio ottiene le sue più grandi vittorie da certe sconfitte apparenti. Sembra una sconfitta, il Calvario, Gesù muore, la Chiesa si sfascia, scappano tutti. Tutti sono scappati. E come tutto un tratto sono esplosi. E perché allora? Perché la Pentecoste è stata vera sul serio. Vuol dire che la Pentecoste, lo Spirito Santo, è sceso sul serio. E come mai non avevano più paura? Come mai hanno cambiato idea? Non scappavano più i discepoli a nascondersi? Perché evidentemente la storia della resurrezione è vera. Hanno visto il Gesù risorto e allora avevano qualcosa da raccontare al mondo. E tutti quelli che stiamo evangelizzando e non dormendo in chiesa, stiamo continuando a dire qualcosa al mondo.
Amen.
Va bene?
Amen.
Gloria a Dio. Allora Mosè, stavamo dicendo, passa 40 anni nel deserto di Madian.
Ma 40 anni, Giuseppe? 40 anni. Ma 2-3 anni non sarebbero stati sufficienti?
Evidente, ma neanche 40 era sufficiente, che dopo 40 anni Dio va da lui attraverso la visione del pruno ardente e Mosè dice no. E Dio dice sì, vai in Egitto, liberale. E Mosè dice no, manda mia sorella.
È vero, sì.
Manda qualcun altro, manda chi ti pare, ma insomma non me. Io ci sono già stato, ho già provato a ammazzare gli egiziani, non funziona. Non mi hai neanche benedetto. Hai battuto le mani che ho ammazzato un egiziano, per niente. Ho permesso che venissi cacciato, perseguitato e sono qui da 40 anni a prendermi cura di 4 pecore. Tu vai in Egitto, io non ci vado. Leggi la lite che Mosè ha fatto con Dio in Esodo capitolo 3. Mm-hmm. Tanto che Dio si è infuriato, si è arrabbiato. Tu ci vai perché te lo dico. E io non ci vado. Poi è così, eh? Zucca dura, Inox. Lui, vivendo in Egitto, aveva imparato le cose grandi, no? Come l'Egitto è una grande università carnale che impari tutta la cosa dalla carne. Però doveva imparare cose più importanti delle grandi cose. Cosa c'è più importante delle grandi cose? Cosa c'è al di sopra della grandezza? C'è l'umiltà sopra la grandezza.
Ah.
Dovevi imparare a essere non un grande dottore, un architetto, un ingegnere, un grande predicatore delle chiese morte. grande diplomato, con molti microfoni, tutti che battono le mani. È arrivato l'americano dall'America con un jet. Chissà cosa ci racconta. Attenzione a certi predicatori che vi guidano pecorelle sedute in panca. State attenti, questi predicatori americani. E allora Mosè, adesso è arrivato il tempo di imparare cose più importanti delle grandezze d'Egitto, l'umiltà di Cristo. Doveva imparare dalle cose umili. Per 40 anni ha imparato l'umiltà di pascere le pecore. Adesso doveva pascere le pecore spirituali di Dio.
Amen.
E doveva imparare ad andare avanti e avanti nel fallimento, avanti nella sconfitta. Quante volte vi siete sentiti sconfitti e la voce dello Spirito Santo vi ha detto vai avanti, vai avanti, vai avanti. E io vado avanti, ma l'hai visto che moglie che mi hai dato qua? L'hai visto che marito là? Hai visto che come faccio ad andare avanti? Vai avanti. Anche nella sconfitta, anche quando non hai potere, quando non hai grandi possessioni, non hai grandi soldi per servire Dio. I soldi sono un ostacolo. Fratelli che aspettano soldi per servire Dio, vi informo, piccola lezione che ho imparato io, i soldi possono essere un grande ostacolo. Perché quando diventi discepolo, se ci diventiamo, i soldi abbandonarli tutti. Ovviamente il Signore me l'ha chiesto 50 anni fa. Ho dovuto lasciare tutto, tutto. Va bene, perché è detto nella Bibbia, una volta nella mia vita. Da allora in poi Dio ha preso cura di me. Ogni cosa che ho posseduto, una macchina, abitato in una bella casa, perché Dio me l'ha dato. E allora andare avanti e vedere, Mosè è andato avanti, Mosè va avanti e lui vede che Dio era con lui. Appena si mette a servire Dio, a obbedire a Dio, si rende conto che Dio lo benedice. E anche quando tutti lo odiano, Mosè va avanti e tutti l'hanno abbandonato, lui va avanti. E solamente dopo di questo che Mosè è pronto a regnare sul popolo di Israele.
Cioè imparare l'umiltà, dici che è la priorità di Dio. Infatti raccontavi l'altro giorno una storia, che poi ci ho pensato tanto, e hai detto che c'è stata una scuola di missionari dove addestravano missionari e poi li inviavano fuori in diverse nazioni. E un uomo è andato lì per imparare a diventare missionario e ha detto appena arrivato lo hanno messo a lavare i piatti per 3 mesi. Da mattina a sera, fare solo quello, lavare i piatti. E lui si aspettava a grandi studi teologici, a, non lo so, imparare cose grandiose che poi potesse predicare ad altri.
Studi teologici.
Invece lo hanno messo solo questo, lavare i piatti, e per 3 mesi. E questo è infatti l'addestramento migliore, perché se impari a farlo per 3 mesi senza mormorare, senza lamentarti...
Era questo che la sua chiamata da Dio non era imparare a lavare i piatti, aveva imparato, ma
sì,
doveva imparare a farlo umilmente.
Non si trattava di lavare i piatti, si trattava di imparare a controllare il tuo temperamento, le tue mormorazioni, i tuoi lamenti, il tuo orgoglio. Se impari quello, dopo 3 mesi sei missionario, sei addestrato, hai imparato. Puoi andare a insegnare l'amore e l'umiltà.
Puoi imparare anche in pochi giorni, dipende dal tuo cuore. Dipende che tipo di cuore. Se c'è un cuore tipo Fiat 500 scassata, vai piano. Se c'è un cuore tipo Ferrari, allora vai veloce. Sto facendo paragoni, fratelli, Non sono un amante di Ferrari.
No, è una grande cosa questa, perché a volte anche qui noi dobbiamo ammettere, my dear ones, dobbiamo ammettere che a volte qualcuno
italiano,
ci chiede...
miei cari.
Miei cari, a volte qualcuno ci dice, la mamma dice, lavi i piatti? E noi diciamo, ma li ho lavati l'altra volta, perché io, perché non l'altro fratello?
Sì,
anche noi ci lamentiamo.
Stai rivelando gli altarini della comunità di fratello Giuseppe?
Ma vi immaginate, quello per 3 mesi non ha fatto altro che lavare piatti? E senza mormorare, e abbiamo tanto da imparare qui.
Grazie a Dio che no, però devo dire, i nostri ragazzi qui non mormorano tanto, solo pochino.
Grazie a Dio.
Solo pochino, però lo fanno anche con amore, vero?
Non, chiediamoli.
Non sono malvagi, solo un po' pazzi, però malvagi no.
Quello sì.
Ecco.
Quello d'accordo.
Almeno quello vogliamo dirvelo, no?
Quello
infatti
sì.
Ogni tanto qui portiamo tutti fuori la mattina come premio, e allora andiamo su quella montagna di là, oppure sul bosco di qua, oppure di qui e di là, insomma, amen. Ecco. Cioè, ogni tanto facciamo anche quello. Quello. Non pensate che qui i ragazzi lavano piatti e basta.
No.
Ci hanno scritto, ogni tanto qualcuno ci ha scritto in passato, fa io vengo lì e servo, sarò il vostro servo, una sorella mi pare che l'ha detto. Sì. Io lavo i piatti tutti i giorni, cucino, sono una buona cuoca. E io il mio lavoro, io lavo i piatti. E mi ricevete? E allora noi abbiamo detto no, perché noi qui non c'è uno addetto ai cessi, a lavare i piatti.
No.
No, qui facciamo a turno.
Amen.
Qui le nostre sorelle, speriamo che dite di sì, sono fortunate e benedette perché quei maschi lavano i piatti.
Yes. Amen.
Possiamo avere un sì?
Yes. Sì.
Amen.
Sorelle?
Yes. Yes.
Perché noi crediamo che nel donne e uomini sono uguali, qui non è che gli uomini sono superiori perché uomini, ma niente affatto. Ma io lo vorrei però, ma mia moglie dice no. Niente, no, dice no, ecco. Tu cosa pensi, sì o no?
No.
Mia moglie dice no, siamo uguali. è bello così, no? Che non è che il pastore deve essere per forza un uomo. Si dà il caso che per caso però che è un uomo qua. Però guardate che le donne non sono di meno. Assolutamente no. Adriano, sei d'accordo?
Sì.
Ecco. Gloria a Dio.
Amen. Grazie, va bene. Signore.
Insomma, se noi non impariamo, se non impariamo oltre agli alti, impariamo anche i bassi. Dobbiamo imparare dagli alti, da bassi e dagli alti. Non possiamo regnare insieme a Gesù. Va bene, quindi non è che in questa vita Dio ci può insegnare a regnare insieme a Gesù, cominciando come re e regine, ma stiamo scherzando. Mi dice che quella scrittura, la versione Diodati, Apocalisse 5, 9 e 10, se non mi sbaglio, vedi se ho indovinato il numero dell'8 qua.
Apocalisse 5?
Sì, 9 e 10, Diodati però, versione Diodati.
Mm-hmm, aspetta.
Nuova Diodati. Nel computer non ce l'ho molto chiaro, nel computer devo usare altre versioni, che sono sempre Diodati, ma sono altre versioni. Allora,
Apocalisse 5:10.
No, 5:9-10.
9. E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
9:10.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
Alleluia.
Apocalisse 5, versi 9 e 10.
Quindi il piano di Dio è che diventiamo come Gesù, non divinità, intercessore, ausiliatore, mediatore, no. Santi di Dio, quelli già, è già molto. Cerchiamo di non... ok? Il piano di Dio è che diventiamo come Gesù, sull'esempio di Gesù. Gesù è stato chiamato il primo di molti fratelli ed è anche Dio, questa è una cosa tutta sua. Per il resto, noi dobbiamo diventare e come figli dell'uomo, come il figlio dell'uomo, Gesù, e anche figli di Dio. E allora il Signore sta cercando di insegnarci, come Angela ha letto, a diventare re, regine, principi, principesse, sacerdoti. In tutta la Bibbia trovi questo che sto dicendo. Lo vedi in Esodo, lo vedi in Apocalisse 20, verso 4. E va bene?
Hai detto però che non si inizia così. Non è che dall'inizio siamo re e regniamo. All'inizio è la scuola di umiltà.
Sì, non possiamo iniziare. Nessun re comincia a imparare a fare il re come re. Infatti di solito i re, le famiglie reali hanno dei figli, principi, principesse. Il problema sono specialmente i maschi. Vabbè, i maschi con la zucca dura. Fratelli maschi nel mondo, lo sapete di cosa parlo, no? Cioè che ci crediate o no, le donne cristiane sono più malleabili, sono più tenere, sono più ragionevoli, va bene, dei cristiani maschi. Noi abbiamo la zucca più dura. Allora cosa fanno nelle case reali? Prendono questi principi e come si fa ad andare a sgridare un principe? Scusi principe,
perdi la testa?
Nel passato ti perdevi la testa, qui perdi il lavoro. E allora sai cosa fanno? Ma sempre, non c'è altro modo. Prendono questi principi e li mandano a militare. a militare o così, devi imparare a marciare, sì signore, ubbidire, sì signore. Il principe impara l'umiltà, perché se no non puoi ragionare con un principe. Vale, principe. Tu dici no, lui dice sì, tu dici no, lui dice sì, e dopo tu stai zitto e fa quello che vuole, il discolo viziato. E allora Dio ha a che fare qui con molti discoli viziati, io e te.
Amen.
E allora se noi impariamo nelle cose piccole, come Giuseppe nella Bibbia, che è stato in prigione 2 anni e poi servo altri anni. E allora, se non impariamo questo, non impareremo mai a regnare. Vai Isaia 57, gentilmente. Ce l'hai lì, verso 15.
Sì, ce l'ho. Infatti, così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Isaia 57, verso 15.
Quindi Dio dice, attenzione, cerchiamo di capire questo, Dio è alto, l'eccelso, abita l'eternità, più alto di lui non c'è nessuno, si chiama il Santo, dimoro nel luogo eccelso e santo. Cioè, capito? E come nell'Islam, c'è Allah, che è alto, 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 perfetto, perfetto, grande, grande, e loro si passa tutta la vita a dire tu sei grande, tutto lì. Però qui il nostro Dio c'è un'altra personalità anche, e dice sto vicino a chi è oppresso, umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, il cuore degli oppressi. Capito? Questo è il nostro Dio, per questo è il nostro Dio più grande. Nel mondo e nelle religioni pensano che la grandezza del loro Dio è perché è più potente, c'ha più eserciti, può uccidere, può distruggere, è grande. No, caro, quella non è la grandezza, non è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che ci ha mostrato Gesù Cristo. Lavare i piedi, morire in croce al nostro posto, cosa che Maometto non ha fatto, cosa che nessuna religione indù, buddista, hanno fatto. Questa è la grandezza di Gesù, il suo sacrificio, il suo amore. Questo è il vero Dio. È da pazzi pensare di poter essere tra i prescelti del Signore se qui e adesso evitiamo di operare per Gesù come la peste. Tu vai in qualunque chiesa, chiesa tradizionale. No, sai quelle chiese tutte perfette, perfettissime, diplomi attaccati alle pareti, teologia, il predicatore che arriva dall'America con un jet, oh, speriamo che possa toccargli le pantofole, un predicatore americano che viene col jet, mamma mia, chissà che roba. Dopo che parte si rimane stessi imbambolati e seduti di prima che fosse venuto. Non è che viene a dire uscite da questo cimitero e andate a cercare le pecore. No, viene lì a dire quanto siete bravi sotto la supergrazia. E allora come vogliamo pensare che il Signore ci presceglie se adesso evitiamo di operare per Lui? Non devo lavorare per Gesù, sono sotto la supergrazia. Che bugia satanica, demoniaca, infernale. La supergrazia. Non esiste, c'è solo la grazia di Gesù per aiutarti a obbedire al Vangelo. Quella, e quell'altra è la parola di Satana. Supergrazia è stata creata all'inferno da un certo signor Lucifero, ne avrete sentito parlare, un tipo tetro. E allora, guardando i tempi passati, i re i regnanti elargivano possessioni, regalavano possessioni, regalavano grandi poteri a chi era più fedele nel regno. È da lì che sorse la nobiltà, i regnanti per molti secoli. Infatti, Angelina, Apocalisse 2,26.
A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni. Apocalisse 2,26.
Cioè, questi regnanti, lì c'è la foto di una regina che con la spada sta nominando un cavaliere a regnare.
Sì.
Ce l'hai, no?
Bellissima.
Bellissima foto.
Sì.
E allora dobbiamo guardare questi re e regine che nominavano i cavalieri, i baroni, i conti, il duca, l'arciduca, in base alla fedeltà che aveva dimostrato al regno. E questo è un esempio di come farà il Signore, come vediamo Matteo 25, la parabola dei talenti, sempre Matteo 25, la parabola delle 10 vergini. Quelli di noi che sono fedeli saranno nominati a regnare, come abbiamo letto prima. A regnare, come dice, come re e come sacerdoti. Il Signore ci benedirà per, in base alla nostra fedeltà, la nostra lealtà, la nostra costanza per il suo regno di pecorelle eterno, quando tutti i pianeti, le galassie, mia opinione, saranno riempiti di pecore, di figli di Dio, di veri cristiani. E Mosè è diventato così il fedele leader del popolo di Israele. Inizia a imparare l'umiltà e ad essere fedele con poche pecore. E anche noi, se saremo fedeli nel poco, con quello che apparentemente è poco che abbiamo adesso, e allora con quelle poche pecore che stiamo evangelizzando, se ci metteremo tutto il cuore e tutta l'anima, il Signore lui vede, lui pondera, lui vede dall'alto. Giuseppe, volevo dire su Giuseppe, è stato chiamato a regnare, aveva avuto anche sogni che lui era lì con i suoi fratelli davanti, tutti inginocchiati davanti a lui, compreso Giacobbe e sua madre, tutti a venerarlo. Si sono offesi, tanto che l'ha trattato male. Però questo si è verificato. Giuseppe è diventato, nel Vecchio Testamento, uno dei più simili a Gesù. Però cosa si fa lì in prigione a pulire i gabinetti, a pulire per terra, a pulire dalla caccia ai topi? Lui era il servo dei carcerati, lo dice lì. Leggetelo, Genesi capitolo 40. Il servo dei carcerati. Motivo di mormorare, motivo di lamentarsi. Dio, perché non mi usi? Ora, se tu fai parte di qualunque chiesa, ti alzi e ti dai da fare. Ma in una prigione, e allora cosa fa Giuseppe? In quella prigione si comporta fedelmente. Quando pulisce un bagno, un cesso, lo pulisce bene. Quando dà la caccia ai topi, lo fa per bene.
Amen.
Ricordo quando sono arrivati in India nella missione, hanno capito subito che io ero a un livello alto e mi hanno messo subito capo direttore in capo di dare la caccia ai topi. Uè, hanno visto subito che questo qua è qui e il mio lavoro era cercare topi, hai capito? E dovevo essere fedele, avevamo una specie di garage pieno di tutto lì, che era, diciamo, il paradiso dei topi. E lì bisognava disinfestare. Mi hanno detto: guarda, se sei fedele con questo veleno tutti i giorni lo metti qui. Sono stato fedele, per grazia di Dio, e in 15 giorni sono spariti tutti i topi. C'era un fratello che aveva preso a bastonato un topo e aveva ammazzato. Il vicino comincia a maledirlo dall'altra parte del recinto.
Oh, no.
Maledizione, cosa fai? E sto ammazzando un ratto, permetti? No! Perché suo zio era morto qualche settimana prima, quello lui credeva che era la reincarnazione di suo zio. Loro credono alla reincarnazione.
Oh,
insomma, fratelli, non importa se sei in prigione, non importa se sei un direttore di una banca, mi auguro di no, perché sono tutti mangiapane a tradimento, quelli lì. Non importa se sei in alto, in basso, in mezzo, a destra, a sinistra. Dobbiamo essere fedeli.
Amen.
Vedi, mia moglie è sposata con uno che è mezzo sgangherato, però è fedele, capito? È una donna fedele. Ormai, sai, ognuno c'ha la sua croce. Eccomi qui, Deborah.
Bless you.
Eccomi. Eccomi, quindi qui c'è la tua croce, come vedi. allenamento, grande il tuo premio nel regno dei cieli. Se siamo fedeli qui, con qualunque sia la nostra croce, allora saremo fedeli nell'alto. Luca 16,10, a memoria, Angelina, non c'è scritto lì.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi.
E chi è infedele?
Chi è infedele nelle cose minime sarà infedele nelle grandi.
Ecco, Gesù lo dice anche nel contrario, per assicurarti che hai capito il punto.
Sì, sì.
Se siamo fedeli in una prigione insieme, cioè come, non insieme, ma come Giuseppe, tutti abbiamo una prigione che il diavolo ci ha messo o cerca di metterci. Va bene, sposare la persona sbagliata, cerca di metterci lì quella moglie e marito sbagliato e ti darà l'inferno fino alla fine. Attenzione che ti sposi.
Amen.
Ti stai sposando o una benedizione di Dio o una prigione del diavolo. Si chiama matrimonio. Un lavoro, attenzione qual è il lavoro. Compri una macchina, attenzione cosa... Io abbiamo comprato una macchina qui che sembrava la più bella del mondo, usata però carina, e praticamente è cominciata a rompersi. E l'abbiamo riparato un sacco di volte, cambiato il motore e alla fine l'abbiamo data come ferro vecchio, l'abbiamo data a pezzi e l'abbiamo venduta a un poveraccio che dice ma io me la riparo, d'accordo, se tu c'hai il coraggio. Dipende, attenzione alle decisioni che fai. Stai entrando in una prigione o stai entrando in una benedizione, dipende se stai seguendo lo Spirito Santo o lo spirito del mondo. Se segui una chiesa vera o una chiesa dove c'è un predicatore all'americana. Come l'americana? Super grazia. Non devi fare un fico secco e Gesù ti benedice. Tutta la tua vita semini pigrizia e Dio ti benedirà alla fine, super grazia. Non è così. Cerchiamo di essere fedeli.
Analizzando il carattere di Mosè, perché abbiamo detto che all'inizio lui rifiutava di ubbidire al Signore, andare e liberare gli ebrei. Però anche se ci è voluto 40 anni nella scuola delle prove, poi alla fine Mosè, hai detto che divenne il leader fedele che Dio ha voluto. Al punto che per me il punto culminante della storia di Mosè è quando Dio gli dice, erano nel deserto, e Dio gli dice, Mosè, vai tu con tutti gli ebrei nella terra promessa, ti do tutto quello che ti ho promesso, ma io non vado con voi. Dio le ha detto, andate voi, perché se vado con voi siete così ostinati che dovrò uccidervi. Non posso stare con voi.
Infatti alla fine dovete fare così.
Perché Dio è troppo santo, non può stare nella presenza del peccato. E Mosè invece, anche se era in un deserto dove gli era così difficile, ha detto, no Signore, se tu non vai con noi, io rimango qui in questo deserto con te. Io voglio stare dove tu sei. Non mi interessa la sofferenza, le difficoltà, le prove. Rimarrò qui altri 40 anni di prove, però starò dove tu sei. Cioè, anche se noi abbiamo tante prove...
Meglio stare nel deserto con Dio, nella volontà di Dio, in un deserto senza acqua a volte, che non in Egitto insieme a tutti i diavoli egiziani.
Credo che qui c'è un grande messaggio per noi che abbiamo prove dopo prove e sembrano non finire. Ma quando conosciamo veramente Gesù e siamo nella sua presenza, desideriamo più stare con Lui che finire quella sofferenza. Non ti interessa più del dolore della sofferenza, perché la sua presenza è più importante, è più dolce e ti dà quel riposo all'anima e sai che con Gesù ce la farai. Importante è stare con Lui.
È meglio in una prigione con Gesù, torturato dall'anticristo, Dio ci liberi, col marchio della bestia fuori dalla porta, io dico no, che non in nella regia di Erode, nel palazzo dell'imperatore romano, che non direttori in una banca dell'anticristo, che non un politico in mezzo a tutti questi imbroglioni politici. Va bene?
Amen.
Alleluia.
Quindi Mosè ha imparato la lezione e anche noi dobbiamo impararla.
Vedi questa bella foto, Angelina, che ho trovato, di un soldato di Cristo davanti a una breccia. C'è una mura e c'è una breccia. Mm-hmm. E lui con la spada, di qui non passa nessuno. You here, it will have to be on my dead body. Se chi passi di qui dovrà farlo sul mio corpo morto, come Leonida alle Termopili. E c'è una scrittura che mi ha ispirato a cercare questa immagine bellissima. Ezechiele 22, ce l'hai, Angelina? È Dio che parla al suo profeta Ezechiele?
Sì, verso 30.
Sì, per favore.
Io ho cercato fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Ezechiele 22, verso 30.
E Dio dovette distruggere Israele per la seconda volta, e questa volta bruciarono il Tempio. Primo attacco contro Israele nel 605-606 avanti Cristo, Babilonia diede delle botte, delle sculacciate, insomma le sculacciate di Dio, e distrussero, stuprarono e presero una parte dei tesori del Tempio. Era un avvisaglio, un avviso. Dio sta avvisando la Chiesa oggi, guardate, qui c'è un avviso. Sto permettendo la distruzione di cristiani in Siria, in Afghanistan, in Bangladesh, in India, in 50 nazioni islamiche, i cristiani vengono uccisi. Avviso! Se non capite l'avviso, se non cambiate, se non vi pentite e vi rimettete al lavoro per me, dice il Signore, come fece la prima chiesa che io ho benedetto, viene l'Anticristo, viene Nebuchadnezzar, Babilonia, e distrugge Israele completamente. Stanno ascoltando i cristiani addormentati ascoltare Ninna Nanna? Per niente. Sono lì con la super grazia a fantasticare, vediamo quanti soldi mi dà il Signore. Il pastore Imbroglione qui dice che se gli do soldi a lui, se do soldi a Dio, attraverso quale veicolo? Le tasche sue, naturalmente, al pastore. Ma rimangono tutti lì. E allora, invece, Dio dice, alzatevi cadaveri. Ezechiele 37. Ossa morte nelle chiese, resuscitate, dice il Signore. Ma le ossa morte di Ezechiele 37 ascoltarono, si alzarono e divennero un esercito grandissimo, invincibile. Ma l'esercito morto, ultramorto, seppellito del Vangelo della Grazia, Vangelo Prosperità nelle chiese, non ascoltano. Queste sono tra le parole più triste della Bibbia, Ezechiele 22, 30. Posso leggerlo anch'io?
Certo.
Angelina, me lo devi dare con l'eco questo qua.
Ok.
Ho cercato fra di loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Viene l'Anticristo, mai le chiese non ascoltano. Viene la persecuzione, mai i pastori di prosperità non gli interessa. Viene il marchio della bestia, ma non importa, il nostro Dio, quello falso, ci rapirà. Ma non c'è scritto nella Bibbia, è un segreto. E caspita, è un segreto, non lo sa neanche Dio. Neanche Dio lo sa. Ma si può essere più imbranati, più ciechi, più sordi e più stolti di così? Un rapimento così segreto che non lo sa neanche Dio. Io direi che quel rapimento è tutta nella loro zucca quadrata. Insomma, ci sono brecce nel muro di protezione intorno alla Chiesa mondiale, la siepe di protezione del popolo di Dio, brecce lasciate da certi pastori, indegni che come Giuda pensano più a tosare le pecore che non a nutrirle. 30 denari di qui, 30 denari di là, le pecore vadano per conto loro a morire nel freddo o soffrire, quella sorella lì con 3 figli che il marito disgraziato l'ha lasciata. E sarà, ci penserà Dio. È giusto che io sia ricco, straricco, pastore di prosperità, col mio aereo parcheggiato fuori, però io perché io sono super benedetto, super grazie e super benedetto. No, ci sarà il super bastone per voi, mercenari, che pensano solo ai propri interessi e al loro benessere, che non è il bene delle pecore. Allora affidate. Guarda, Paolo ha mandato un avvertimento a un pastore di chiesa che si chiamava Archippo. Ora, chi era Archippo? Archippo era il pastore della chiesa di Laodicea, quella che Gesù parla in Apocalisse 3. Si chiamava Archippo, arci predicatore di Vangelo di prosperità. Il Vangelo della prosperità non comincia con gli imbroglioni di oggi nelle chiese, è cominciato qui, guarda, già nel Nuovo Testamento, una chiesa, Laodicea, Vangelo della prosperità, io sono ricco, sono straricco. E Gesù dice, tu non sai che sei povero, nudo e cieco. Apocalisse 3,14. Cioè, ma Paolo manda questo avvertimento ad Archippo, il quale evidentemente pensava più al suo Vangelo di prosperità che non al bene della Chiesa e delle pecore. Cosa dice Paolo, Colossesi 4?
Versi 15 a 17. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la Chiesa che è in casa sua. Quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che sia letta anche nella Chiesa dei Laodicesi e leggete anche voi quella che vi sarà mandata da Laodicea. Dite ad Archippo, bada al servizio che ha ricevuto nel Signore, per compierlo bene. Colossesi 4, versi 15 a 17.
Ecco, allora cosa ha fatto Archippo? Archippo, lo vediamo nel Nuovo Testamento, tragicamente non ascolta. E le conseguenze le possiamo leggere nelle parole di Gesù stesso in Apocalisse 3,14. Attenzione, fratelli! Se ci sono degli archippi in mezzo a noi, addrizziamo le orecchie, prego che io non sono così. Preghiamo, fratelli, che Gesù non abbia a dire questo di noi. Combattiamo se veramente siamo la Chiesa di Filadelfia, se veramente vogliamo diventarla. Oggi tutti gli imbroglioni e tutte le chiese mezze morte sono tutte di Filadelfia, si capisce. Quando Gesù è arrivato, il popolo giudeo erano tutti nella volontà di Dio. Anche quando erano crocifisso si sentivano nella volontà di Dio. Preghiamo che Gesù non abbia a dire questo di noi. Combattiamo per diventare come Filadelfia. Apocalisse 3,7. Filadelfia, Apocalisse 3,7. E allora, amato fratello, amata sorella, come Mosè a Madian, cerchiamo di essere fedeli con le poche pecore che Dio ci ha messo davanti, cominciando con i nostri figli, i nostri fratellini, nutriamoli con la parola, guidiamoli nel sentiero della parola di Dio, il sentiero più inesplorato che esista. Inesplorato, non importa se i nostri sandali sono vecchi, non eleganti, mezzi rotti. Non importa se il mondo intorno ci critica. Giovanni 15, Angelina, il 18.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Giovanni 15, 18.
Non cercate l'applauso del mondo, non cercate le sue lauree, i suoi diplomi, i suoi soldi, il suo battito di mani. È una cosa traditrice, non potete fidarvi del mondo. Il mondo pensa solo a se stesso, specialmente il mondo senza Dio. Angela, 1 Pietro 4, dovresti averlo.
Sì. Verso 12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo,
beati voi!
Perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui.
O perché siamo addormentati dalle nostre religioni.
Ma se uno soffre come cristiano,
cristiano attivo,
non se ne vergogni, anzi glorifichi Dio portando questo nome.
Infatti è giunto il tempo, verso 17, in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Altro che supergrazia, ragazzi. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore?
1 Pietro 4, 12 a 18.
Il giusto non è salvato per la supergrazia. Non ascoltate questi diavoletti, falsi profeti. Sono imbroglioni. Vi guidano alla perdizione. Vi guidano come minimo a perdere la vostra corona, Apocalisse 3,11. Fratelli, Dio vi benedica. Abbiate la fede di vedere Gesù in qualsiasi deserto di Madian che vi trovate. E magari avete ucciso un egiziano come ha fatto Mosè, uso per, diciamo, in modo allegorico, e magari tutto va storto, e tutto è andato storto, e c'è qualcuno vicino a voi, molto vicino, che vi odia, che vi deprime, che vi scoraggia, voi andate avanti per Gesù.
Amen.
Che tipo di moglie aveva Lot? Forse non troppo buona, guardava sempre indietro.
Infatti.
E Lot, quando alla fine è diventata statua di sale, non si è neanche girato. Fratelli, se avete qualche statua di sale, qualche conoscenza intorno, non vi girate a guardarli. Gesù non si è girato a guardare la sua famiglia. Ha detto, chi è mia madre? Mia madre? E chi è mia madre? Fratelli? E chi sono i miei fratelli? Sono questi qua che stanno ascoltando la parola.
Amen.
Abbiate la fede di vedere Gesù. In qualsiasi situazione vi trovate, prima o poi, se saremo fedeli, dopo che avremo imparato la nostra particolare lezione, compresa la fedeltà di pascolare le pecorelle che Dio ci manda. Quando le manda le pecorelle? Ogni giorno, sul nostro cammino, non quando ci armiamo e partiamo un viaggio di 2 giorni evangelizzare. Ogni giorno, ogni santo giorno, Dio manda le pecorelle. Allora cerchiamo di avere occhi di Gesù. Non abbiamo occhi del mondo. Io devo pensare a me, solo a me, nient'altro che a me. Mi chiamo Narcisio, piacere della conoscenza. No, dobbiamo avere gli occhi di Gesù Cristo. Gli occhi che Gesù o figli di Dio che ci hanno evangelizzato quando noi eravamo nel vomito, nella pozzanghera, nella morte, ci hanno guardato e ci ha detto, e Gesù attraverso di loro ci ha detto, vivi o tu che stai morendo. E allora occhi su Gesù, sulla sua chiamata, sulle sue benedizioni, non dubitiamo, teniamo ferma la fede, tutto il resto è segatura, solo la fede che ci manterrà, ci guiderà, ci benedirà. Assicuriamoci di non solo cercare benedizione del Signore. Signore, benedicimi! Ho bisogno di una moglie, un marito, dei soldi, una macchina, una casa, un lavoro. Dammi, dammi, dammi! Mi chiamo Barba Gianni. No, caro, non è così che funziona. Dice Gesù, vi sarà dato, ma più mette una condizione. Date, vi sarà dato!
Amen. Grazie,
va
Signore.
Bene?
Amen.
E allora saremo nella sua volontà, e allora saremo in Lui. Come è scritto Matteo 6,33, cercate prima il regno, la giustizia di Dio, e tutte, ha detto tutte queste cose vi saranno date in più, Matteo 6,33. Chi vuole ascoltare, ascolti, chi non vuole ascoltare, sarà meglio che ascolti. Mi dai Primo Corinzi, Angelina?
Sì.
3,21?
Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene.
Tutto vi appartiene, e chi?
Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future,
tutto è vostro.
E voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Primo Corinzi 3, 21 a 23.
Va bene?
Bello.
Non c'è bisogno del mondo, delle 30 monete di argento. Giuda ha pensato, oh, come sono ricco, c'ho 30 monete, oh, adesso posso rilassarmi, sì? Si è andato a comprare una corda. Tutto è nostro in Cristo, Lui sta solo cercando di... Diteglielo ai falsi profeti, non prepararti, tranquillo, Dio ti ama, anticristo, viene Gesù a farci, pensa Lui. Tribolazione, oh! Non ascoltate quel cretino di fratello Giuseppe che dice di prepararvi, ascoltate noi, piacere della conoscenza, falsi profeti. Tutto è nostro in Cristo, Gesù sta cercando di prepararci affinché possiamo ricevere le sue benedizioni. Nel
amen.
Nome di Gesù Cristo, amen, amen.
Grazie, Signore.
Lasciatemi pregare per voi, fratelli, prima che vado. Signore, aiutaci tutti a crescere in pazienza, in fedeltà, in fede, cominciando con le piccole cose, Signore, che lo Spirito Santo ci mette davanti. E allora, quando il tempo di Dio verrà per noi, il tempo delle grandi cose, essendo stati fedeli nelle piccole, ecco che come l'esempio di Mosè che abbiamo visto, che Dio ci mostra il suo esempio, allora saremo pronti anche a fare le grandi cose Come è scritto Luca 16, 10 a 12, Angela.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Luca 16, da 10 a 12.
Dio ci aiuti, aiutaci Gesù, nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen, amen. Grazie Angela, a te.
Amen. Mettiamo un bel canto. Sai, questo è un canto che negli ultimi giorni l'ho ascoltato tante volte.
Quante tante?
Tante. Dice, praticamente dice quello che questo messaggio ti dice. Quando ti trovi in qualche deserto di Madian, dove te ne andrai se non da Gesù? Dove andrai? E lo so che tutti abbiamo qualche deserto intorno a noi, basta guardare al mondo e vedi il deserto, vedi le prove, le battaglie che il mondo ti butta addosso. E dove andiamo? Dove? Se non da Gesù.
Dov'è il rifugio?
Dov'è il rifugio? Dov'è?
In qualche banca? In qualche partito politico?
No.
In qualche clan, club di pervertiti sessuali?
No, please.
Allora Angela, dici chi è, dov'è il rifugio?
Il gruppo Zigani dice, da chi ce ne andremo se non da te?
Mentre il mondo è confuso e si distrugge, l'uomo insiste a cercare di cambiare, a credere in ciò che lui vede. Non ha la fede. La scienza aumenta ogni giorno il tuo intelletto, vola nel cielo, si avvicina alle stelle, cerca la vita nel futuro e non la trova. E mentre l'odio e la vendetta cresce in lui, non riesce a reprimerla. La sua giustizia rivolta nei principi, ricchezza una bella apparenza, vuole mostrare la sua importanza, vuole solo il potere. Però nel giorno che si trova nell'angoscia, grida col cuore la preghiera di una vita. Dio aiutami, dove tu sei? Ti rendi conto solo allora che l'aiuto viene dal cielo e non la terra che brucia? Dove tu sei? Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente si muoverà. Dove me ne andrò se non a te? Dove me ne andrò, Signore? Dove me ne andrò, Signore, se non a te? Tu hai aperto il mare, ho camminato, tu l'asciutto, mi invii la manna dal cielo e colui che fa piovere nel deserto per placare la mia sete. L'umanità non comprende il tuo potere, il muto parla, il cieco può vedere, il paralitico si rialza adorandoti. Sto parlando del Dio del cielo, il creatore della terra e l'universo. Nel suo nome c'è autorità. Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente ti muoverà. Signore, se non a te, a te. Vai per quel mare, ho camminato tu l'asciutto. Mi mira mala dal cielo, sei colui che fa piovere nel deserto per placare la mia sete. Tu hai aperto il mare, ho camminato, tu l'asciutto. Mi mira manna dal cielo, sei colui che fa piovere nel deserto per placare la mia sete. Dove me ne andrò, Signore? Te.